We have been granted the great privilege of witnessing this victory for peace. Just as the Jewish people this week celebrate the dawn of a new year, let us all go from this place to celebrate the dawn of a new era, not only for the Middle East, but for the entire world.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
L'immagine è finita sui libri di storia. Era il 13 settembre 1993, quindi 30 anni fa, e davanti al presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si stringevano la mano Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano, e Yasser Arafat, presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. È una stretta di mano tra due falchi che, dopo aver sostenuto un conflitto che andava avanti da 45 anni, decidono che è il momento di venire ai patti. Sono gli accordi di Oslo e poi cosa succede? Poi succede di tutto, uno dei due viene assassinato, tutto sfuma e i fronti si estremizzano sempre di più, fino ad oggi. Ad aiutarci a capire come si è arrivati a questa stretta di mano e perché poi questa stretta di mano non ha portato alla pace è Michele Giorgio, collaboratore della nostra radio RSI da Gerusalemme da tanto tempo. Michele, tu adesso sei a Gerusalemme, eri lì anche 30 anni fa, al momento della stretta di mano?
Ebbene sì, ero a Gerusalemme anche 30 anni fa, prima di quella stretta di mano. In realtà non vivevo qui, però come tanti giovani giornalisti, all'epoca ero un giovane reporter, venivo in Medio Oriente perché c'era sempre tanto da scrivere, soprattutto a proposito del conflitto tra israeliani e palestinesi, e quindi ero qui ed ho vissuto esattamente quella fase molto particolare, anche tanto clamorosa.
My people are hoping that this agreement, which we are signing today, marks the beginning of the end of a chapter of pain and suffering which has lasted throughout this century.
Who have come from a land where parents buried their children. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough!
Eri giovane, quanti anni avevi?
Beh, all'epoca credo 27.
Ed è stata una sorpresa un po' per tutti, anche per te, questa stretta di mano con gli accordi di Oslo?
Sì, fu una sorpresa per me. Ovviamente io ero un giovane reporter, quindi ancora dovevo farmi le ossa, anche da un punto di vista proprio di profondità storica e politica, però sta di fatto comunque che fu davvero molto clamorosa ed ho vissuto anche il clamore che si viveva tra israeliani e palestinesi, perché se pensate che in quegli anni ancora Israele e i palestinesi lo non si parlavano, quindi quando venne fuori questa notizia clamorosa che c'erano stati dei negoziati che andavano avanti da mesi in segreto ad Oslo e che era venuto fuori una dichiarazione di principi per un possibile accordo di pace finale tra israeliani e palestinesi, fu ovviamente una notizia davvero che non solo fece il giro del mondo, ma soprattutto girò in pochi secondi di casa in casa tra israeliani e palestinesi. Se ne parlava tantissimo e molti erano sbigottiti, non ci credevano.
Prima di vedere cosa è successo dopo, capiamo come si è arrivati a questo accordo. Due protagonisti, no? Li abbiamo citati, Yitzhak Rabin, israeliano, primo ministro, e Yasser Arafat, presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Brevemente, cominciamo magari da Arafat. Chi era lui in quel momento?
L'anna arda salam, l'anna arda salam, tatuq l'salam.
The battle for peace is the most difficult battle of our lives.
Beh, Arafat era Mister Palestina, Abu Ammar il suo nome, diciamo, di battaglia. Era il leader indiscusso dei palestinesi, sebbene avesse molti nemici all'interno della sua organizzazione e fuori da essa. È stato per decenni Arafat il simbolo di un intero popolo e lo ha anche guidato in circostanze particolarmente difficili. Quindi Arafat sicuramente era un leader contestato da non pochi in casa, perché era ritenuto troppo, tra virgolette, moderato, però era sicuramente l'uomo che rappresentava i palestinesi in giro per il mondo, girava continuamente con questo suo aereo che gli era stato messo a disposizione da qualche paese arabo e rappresentava anche in Occidente la causa del suo popolo, e sappiamo anche che aveva delle relazioni, trovava ascolto in molte cancellerie europee. Dall'altro lato invece abbiamo un Yitzhak Rabin che era simbolo della forza militare di Israele. Tra l'altro era anche stato pochi anni prima ministro della difesa, che aveva usato davvero la forza contro la ribellione, contro la sommossa, la sollevazione palestinese, contro l'occupazione militare. Però ad un certo punto in Rabin scattò la possibilità, l'idea di poter raggiungere un accordo con il nemico storico, che era proprio Arafat.
We, the soldiers who have returned from battles stained with blood.
Quindi parlavamo di due nemici che andavano verso un accordo storico, era davvero qualcosa di clamoroso.
Farewell to the arms. We wish to open a new chapter.
Once unthinkable moment had arrived and two of the world's bitterest enemies had become allies.
Fatto questo ritratto di Arafat e Rabin, facciamo un piccolo break storico. Se qualcuno ha sentito solo superficialmente parlare del conflitto israelo-palestinese, in poche frasi, Michele, se ci riesci, facci capire in che situazione siamo e perché siamo lì.
Beh, è un conflitto che in realtà molti storici dicono non è cominciato neanche nel 1948, quando è stato fondato lo Stato di Israele, ma è cominciato molti decenni prima con l'immigrazione degli ebrei dall'Europa e da altri paesi nella Palestina storica. E in effetti il conflitto dei due popoli comincia proprio in quegli anni, negli anni in cui c'era il mandato britannico tra il 1917 e il 1948 sulla Palestina. È un conflitto territoriale con un popolo, diciamo, questa è la narrazione israeliana, un popolo che, quello ebraico, che tornava nella sua terra promessa anche sulla base del racconto biblico. Dall'altro lato invece c'è un altro popolo che ritiene di essere stato privato della sua terra e che quello israeliano sia stato sin dall'inizio un progetto solo coloniale. Sembrano poche frasi e sicuramente non bastano a descrivere la vastità di questa, l'importanza di questo conflitto, ma sta di fatto che comunque su questa differenza enorme si fonda questo conflitto che non ancora trova una soluzione. Perché anche gli accordi di Oslo poi non sono riusciti a raggiungere quel compromesso che si sperava.
Quindi due popolazioni sullo stesso territorio. Attualmente Israele ha uno stato suo, tanto per chiudere il piccolo inquadramento storico, i palestinesi uno stato loro non ce l'hanno.
Eh no, questo è un dato davvero fondamentale, perché gli accordi di Oslo, almeno nei desideri palestinesi, dovevano portare proprio alla nascita di questo Stato palestinese indipendente e nei territori, così come si definiscono qui, del 1967, cioè quelli di Cisgiordania, Gaza e con capitale Gerusalemme Est. Questo non è avvenuto e oggi siamo in una situazione, riassumendo, potremmo dire che Israele controlla un po' tutto il territorio storico della Palestina, quindi non solo il suo territorio riconosciuto, e da questa situazione e non si riesce a venire fuori, almeno rispetto a quelle che sono le rivendicazioni, le aspirazioni palestinesi.
Cosa prevedevano questi accordi di Oslo? Perché non era un accordo di pace già finito, giusto?
Assolutamente no, e questo è un dato molto importante. Gli accordi di Oslo dovevano essere provvisori, cioè in pratica durare fino al 4 maggio del 1999.
Therefore, let us resolve that this new mutual recognition will be a continuing process in which the parties transform the very way they see and understand each other.
Subito dopo sarebbero dovuti cominciare dei negoziati finali, definitivi, che dovevano portare a questa soluzione permanente, ripeto, con i palestinesi che pensavano evidentemente ad uno Stato indipendente, e gli israeliani su questo, in realtà anche lo stesso Rabin, non hanno mai detto chiaramente che il fine era quello di far nascere uno Stato palestinese, bensì un'entità che andava definita proprio nella sua sovranità, nel suo status. E sta di fatto che questi accordi temporanei sono ancora lì.
E che promesse si erano fatti reciprocamente israeliani e palestinesi in quell'accordo?
Ma sicuramente quello di riconoscersi l'un l'altro è qualcosa che in parte è avvenuta, perché Israele riconobbe in realtà l'OLP come solo rappresentante, unico rappresentante del popolo palestinese, quindi escludendo ovviamente le organizzazioni islamiste radicali come Hamas. Dall'altro lato però c'è stato anche un riconoscimento importante che avvenne a Gaza durante un congresso del Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento in esilio dei palestinesi.
Par-delà l'émotion, le Conseil national palestinien vient de franchir un pas décisif de son histoire. Pour la première fois, l'OLP reconnaît implicitement l'existence de l'État d'Israël.
In cui si abolirono quelle parti dello statuto palestinese che negavano l'esistenza di Israele, e quindi ci fu un riconoscimento dello Stato di Israele. Questo fu un passo molto importante, sempre in quel periodo d'oro, diciamo, degli accordi di Oslo, che sostanzialmente è durato 2-3 anni dopo la firma del 93. E furono dei passi importanti, e sicuramente, almeno per ciò che ricordo io, in maniera molto chiara devo dire, non ricordo di aver mai visto un periodo dove c'erano tanti contatti e tanti incontri, tanta volontà di conoscersi tra israeliani e palestinesi come in quel periodo tra il 93 e il 96.
Tonight at 11:10 p.m. as an outcome of murderous criminal assassination attempt, the Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Mr. Yitzhak Rabin, passed away.
A un certo punto si è capito che gli accordi di Oslo sono falliti. Questo è successo quando è stato assassinato il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, o era già nell'aria prima? Quanto c'entra questo assassinio, che è anche entrato nella storia?
Beh, quello è stato il primo passo verso la fine, lo dicono tutti. Il fatto che un estremista ebreo di destra, per ragioni religiose, avesse deciso di assassinare il primo ministro del suo paese fu uno shock tremendo.
Good evening. The people of Israel, who've never before lost a head of government to an assassin's gun, are tonight queuing silently in their tens of thousands to say farewell to Yitzhak Rabin.
E sta di fatto comunque che poi le cose si misero su un percorso davvero accidentato, perché è vero che prese il posto di Rabin Shimon Peres, famosissimo perché considerato un pacifista, però è anche vero che poi Peres le elezioni le ha perdute contro Netanyahu nel 96, e il leader della destra Benjamin Netanyahu cercò di invertire la rotta. Anche la vittoria di nuovo dei laburisti nel 99 non portò al famoso accordo che tutti speravano, mediato dal presidente americano Bill Clinton, i famosi colloqui di Camp David, che si conclusero con un fallimento totale, non solo, ma anche con israeliani e palestinesi che oramai si guardavano di nuovo come nemici. E poi sappiamo tutti come è andata a finire, perché è scoppiata nel settembre del 2000 la seconda intifada, e da lì davvero si sono chiuse tutte le porte per un compromesso fondato sugli accordi.
They've asked us to continue to help, and as always, we'll do our best. But the parties themselves, both of them, must be prepared to resolve profound questions of history, identity, and national faith.
In Intifada, che significa guerra palestinese.
Diciamo, la traduzione esatta in realtà è una sorta di risveglio. C'era stata la prima intifada nell'87, poi ci fu che fu sostanzialmente un'intifada pacifica, soprattutto popolare, che fece molto storia nel mondo e avvicinò tante persone alla causa dell'indipendenza palestinese. Creò probabilmente le condizioni anche per la realizzazione degli accordi di Oslo. La seconda intifada è molto diversa, che è un'intifada armata da parte palestinese con una reazione militare israeliana durissima. Abbiamo visto i carri armati nelle strade delle città palestinesi per mesi e mesi, soprattutto nel 2002, ma abbiamo anche visto tantissimi attentati, suicidi commessi da palestinesi nei ristoranti, sugli autobus, nei luoghi pubblici israeliani, che hanno fatto centinaia di morti.
Il conflitto tra israeliani e palestinesi appare dunque senza via d'uscita dalla ripresa, come detto 3 anni fa, della rivolta palestinese. Schiere di mediatori statunitensi sono stati inviati a Gerusalemme senza giungere ad alcun risultato concreto. E anche il tentativo di riavviare un processo di pace con la roadmap sembra ora fallire.
Adesso una domanda forse difficile, perché tu sei lì cronista, giornalista, devi tenere il solito sguardo possibilmente distaccato sulla situazione. Prima mi hai citato mano forte militare israeliana e poi ci sono anche gli attentati palestinesi. Questo è un po' l'equilibrismo forse, però dopo, quando si leggono le proporzioni, il conflitto è sproporzionato se guardiamo al numero di vittime. Le vittime palestinesi sono sempre molto di più. Che situazione è per un giornalista fare questa cronaca?
Beh, sicuramente non è semplice fare la cronaca in un posto che tra l'altro è sotto i riflettori di tutto il mondo da decenni e dove anche la comunicazione svolge un ruolo importante per una parte e per l'altra. Per un giornalista davvero non è semplice, però credo che sia molto importante, almeno questo è quello che penso io, tenere presente che comunque esiste un diritto internazionale, esiste delle risoluzioni internazionali. Io sono sempre stato convinto che se queste risoluzioni fossero state attuate ed il mondo avesse deciso, il mondo che conta, i paesi più forti, più influenti, avessero deciso di imporre alle due parti il rispetto di queste risoluzioni, probabilmente ad una soluzione di questo conflitto saremmo già arrivati da tanto tempo.
Queste risoluzioni internazionali cosa dicono?
Non dobbiamo dimenticare, Israele è nato per una risoluzione delle Nazioni Unite che ha anche definito i suoi confini che si sono ritrovati dilatati già dopo la guerra del 48-49, e quindi Israele già aveva occupato gran parte del territorio palestinese. Diciamo che il diritto internazionale, le risoluzioni chiedono a Israele sin dal 67 di ritirarsi dai territori palestinesi che ha occupato durante la guerra dei 6 giorni, quindi di ritirarsi da Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, e da diciamo una ventina di anni c'è un consenso aperto o velato nella comunità internazionale a sostegno della nascita di uno Stato palestinese in questi territori occupati del 1967. Sta di fatto però che non è cambiato nulla, quindi a conti fatti è difficile immaginare che queste due parti possano di nuovo trovare dei punti di contatto per rilanciare una trattativa che sostanzialmente è ferma dal 2009.
Questo è il quadro politico. Quali effetti ha avuto il fallimento degli accordi di Oslo sulle società, su quella israeliana e su quella palestinese?
Beh, allora, se parliamo della società israeliana, quello che oggi possiamo vedere è che sicuramente c'è un disinteresse diffuso verso la questione dei territori occupati palestinesi. Si parla pochissimo dei palestinesi e chi lo fa spesso lo fa solo male. Dall'altro lato i palestinesi sentono ugualmente questa fortissima diffidenza, uso un termine diciamo leggero, nei confronti degli israeliani che occupano i loro territori, in particolare nei confronti dei coloni israeliani che sono insediati in Cisgiordania contro le risoluzioni, contro il diritto internazionale, ma soprattutto i palestinesi devono fare i conti ogni giorno con il fallimento degli accordi di Oslo. Perché gli accordi di Oslo, avendo previsto una serie di suddivisioni territoriali, amministrative, di sicurezza, hanno creato tante barriere, hanno fatto aumentare i posti di blocco sulle strade, hanno portato, ma questo non era scritto negli accordi chiaramente, anche di conseguenza alla creazione di un muro, quello che ha costruito Israele a partire dal 2002-2003 intorno a Gerusalemme, all'interno della Cisgiordania, per ragioni di sicurezza, spiegò allora il premier israeliano Ariel Sharon.
Security fence will continue to be built with every effort to minimize the infringement on the daily life of the Palestinian population.
Ecco, tutti questi impedimenti creano le condizioni per una vita molto complessa, molto difficile.
Quasi ingabbiata?
Beh, direi proprio di sì. Tenete presente che per percorrere poche decine di chilometri ogni giorno ci sono tante persone che ci mettono anche diverse ore, e spesso questo ovviamente ha un effetto sulla vita quotidiana, sulla vita familiare, persone che hanno difficoltà a raggiungere i figli a scuola. Insomma, ho fatto solo qualche esempio, però la vita quotidiana dei palestinesi sotto occupazione è particolarmente complessa e difficile.
Michele, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata. Ce l'hai già fatto capire, nessuno si immagina che si possa raggiungere oggi un accordo analogo che vada più o meno nella direzione di quello di Oslo per avviare un periodo più pacifico. Cosa è cambiato in questi 30 anni rispettivamente? Sono cambiati anche gli amici e i nemici di Israele e della Palestina o dei territori palestinesi a livello mondiale?
Beh, gli amici, diciamo, conosciuti, noti di Israele, che sono dei paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, non sono cambiati, i rapporti sono sempre molto stretti, anzi sempre più stretti. Quello che è cambiato è l'atteggiamento di alcuni paesi arabi o di una parte del mondo arabo, e cioè non dimentichiamo che Israele nel 2020 ha firmato degli accordi con quattro paesi arabi, in particolare con gli Emirati, che sono un paese del Golfo particolarmente potente e ricco ed influente, e quindi ha spezzato quella che era la solidarietà araba nei confronti dei palestinesi. E naturalmente i palestinesi pensano di essere stati traditi, di essere sempre più soli, però la considerazione che faccio io è questa, che al di là di quelle che sono le forze esterne che appoggiano l'una e l'altra parte, in particolare Israele, la soluzione di questa vicenda, di questo conflitto che dura da tantissimo tempo, è all'interno, cioè tra israeliani e palestinesi.
Michele, se adesso tu esci dallo stanzino dove ti sei chiuso per questa chiacchierata e vai al bar o incontri qualcuno per strada lì a Gerusalemme, si parla di queste cose che ci siamo detti noi adesso o no, a 30 anni di distanza dagli accordi di Oslo?
Beh, devo dire no, e sono anche un po' sorpreso. Pensavo che questo anniversario di Oslo fosse più seguito dai mezzi di informazione delle due parti, ci fosse più dibattito sui media, ma soprattutto anche più dibattito tra la gente, e invece questa cosa avviene molto poco. Questo proprio perché molti considerano Oslo un mezzo disastro, un disastro totale, per cui si preferisce proprio non parlare di quelle intese. Certo, Gerusalemme, dove mi trovo, è una città molto particolare in cui i due popoli sono molto divisi, c'è una diffidenza, un'ostilità che è molto marcata. È chiaro che in altri posti, magari a Tel Aviv, che è una città molto più aperta, anche se non c'è una popolazione araba significativa, può darsi che lì se ne parli di più. Qui a Gerusalemme decisamente poco.
Vi Finisce qui questo episodio de Il mondo là fuori con Michele Giorgio da Gerusalemme. Abbiamo tracciato i principali contorni di uno dei conflitti geopolitici più complessi e dalle conseguenze più grandi. Aspetta, prima di spegnere ti voglio ancora dire che se al di là della storia ti interessa anche capire di più dell'attualità della politica israeliana contemporanea, riascolta l'episodio dello scorso 5 maggio. Il titolo è Israele e la destra religiosa al potere. La trovi su tutte le piattaforme audio, te le elenco in fretta, al di là del nostro sito rsi.ch/info e rsi.ch/audio, ci sono le applicazioni, innanzitutto la nostra, Play RSI, poi c'è Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Io personalmente uso l'applicazione della RSI. A firmare questa puntata sono Alessia Fontana, realizzatrice, Daniele Sola in post-produzione, io sono Alan Crameri.
Il